Un cordiale saluto da Giovanni Conti e ben ritrovati a Aquilisma, l'appuntamento settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica ai suoni e alla cultura di Medioevo e Rinascimento. Quest'oggi la musica che abbiamo appena ascoltato ci porta nel cuore della Milano medievale per conoscere il culto di San Michele Arcangelo, i cui dettagli sono stati recentemente scoperti dal musicologo Angelo Rusconi. Ricerche dettagliate e uniche nel loro genere che sono confluite in un volume dell'editrice Vox Antiqua, nel quale l'autore mette in luce come dai primordi del cristianesimo Michele abbia assunto un ruolo sempre più importante, divenendo l'angelo per eccellenza per i Longobardi stanziati al nord della penisola italica. I Longobardi milanesi sperarono che San Michele li accompagnasse durante le loro esistenze terrene e continuasse ad assisterli, occupandosi delle loro anime, dopo la morte. Lo invocarono regolarmente, avviando processioni, intonando canti e celebrando apposite solenni liturgia, della cui portata solo oggi, grazie al lavoro di Rusconi, si torna ad averne memoria e coscienza. La ricerca di Rusconi rende anche evidente che per i Longobardi Michele fu molto di più. All'arcangelo guardarono fin da allora come sostituto del potere divino, attirando a sé la pietà dei fedeli, le cui liturgie non furono una sorta di mitizzazione di un mondo altro, ma la ritualizzazione di una pietas fuori dalla sfera del mito, vera conseguenza di un abbeverarsi alla fonte della Sacra Scrittura e alla tradizione allora in atto. E dunque, ospite della puntata di oggi non poteva che essere il professor Angelo Rusconi, al quale diamo il benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Dunque, San Michele, il suo studio in qualche modo stravolge alcune convinzioni o alcune abitudini sulla devozione a questo santo che si eredita dalle scritture bibliche nella tradizione cristiana e si concentra su una tradizione che è quella del popolo longobardo, in particolare vissuta nel cuore della Milano di allora. Che cosa ci può dire a proposito?
Sì, in effetti siamo abituati a pensare a due cose. San Michele, santo dei Longobardi, quasi un santo nazionale dei Longobardi, e un'altra, San Michele legato molto ai Longobardi del sud, il santuario sul Gargano e la grande devozione testimoniata anche, per esempio, in ambito beneventano, da una festa specifica che era quella della apparizione di San Michele Arcangelo l'8 maggio. Lo studio della tradizione milanese in relazione a San Michele Arcangelo però ci apre nuovi spiragli, getta nuova luce sulla estensione del culto di San Michele e sulla sua natura. Ad esempio, io racconto sempre che un fatto che mi ha colpito è stato, facendo questo studio, che oltre al stretto dominio della musica e della liturgia ha dovuto estendersi, dato la scarsezza di fonti sui Longobardi dei secoli precedenti l'ottavo, anche ad altre discipline. E un fatto che mi ha molto colpito è venuto dalla numismatica. La prima moneta e la prima moneta d'oro, quindi una moneta importante, monete d'oro erano usate soltanto dai re e dai grandissimi personaggi, con l'effigie di San Michele è stata stampata al nord, con l'effigie da una parte di San Michele e dall'altra del re Longobardo di turno. Quindi è un fatto molto significativo che indica che San Michele intanto non era il santo nazionale dei Longobardi, perché era San Giovanni Battista. È stato un santo venerato, ma un santo soprattutto simbolo dell'élite politico-militari, una figura associata strettamente alla figura dei re Longobardi, un loro segno del potere in qualche modo, tanto che le truppe giuravano a fedeltà ai re in nome di San Michele.
Professor Rusconi, da dove è partita questa sua ricerca? Che cosa ha fatto scaturire il suo interesse per la figura di San Michele e con tutto quello che ne è conseguito?
Bene, io sono un musicologo e quindi l'interesse è partito prima di tutto esaminando i canti per la festa di San Michele a Milano. E la constatazione che questi canti sembravano appartenere a uno strato piuttosto antico del repertorio, sicuramente precedente all'epoca carolingia, ha suscitato curiosità e interesse di esaminare anche l'intero formulario liturgico, che è composto da canti con i relativi testi e melodie, ma anche da orazioni e tutte le altre testi relativi alla messa e alla celebrazione dell'ufficio. E anche lo studio di questi altri elementi andava sempre nella medesima direzione. Ma ciò che è diventato ancora più, ha acuito in qualche modo la curiosità, è stato il fatto che la festa di San Michele a Milano non cadeva né nella data romana tradizionale in cui ancora oggi si festeggia San Michele, e non solo San Michele, perché dopo la riforma liturgica i vari arcangeli sono stati uniti cumulativamente in un'unica festa. Ecco, non si festeggiava a Milano il 29 di settembre o nella data beneventana dell'8 maggio, festa dell'apparizione, ma si festeggiava il 7 di settembre, una data quindi diversa da tutto il resto del mondo, che era legata alla dedicazione di una particolare chiesa che sorgeva in un luogo particolare, la chiesa di San Michele in Domo, in cui domo, l'espressione in domo, indicava la prossimità di questa chiesa alla Domus Episcopi, all'arcivescovado. In questa chiesa era stato sepolto l'arcivescovo San Giovanni il Buono, che è l'arcivescovo che aveva in qualche modo siglato la pace con i Longobardi, dopo che il clero milanese all'arrivo dei Longobardi alla fine del VI secolo era scappato a Genova in un esilio durato circa 80 anni. Quindi tutti questi elementi hanno concorso a focalizzarci su questa festa come una festa legata a un particolare momento storico, quello appunto della ritrovata concordia fra Milano e i Longobardi. Longobardi che ovviamente dopo 80 anni non erano più gli aggressori sanguinari dell'inizio, ma erano un popolo ormai residente della penisola che aveva chiaramente instaurato per natura e per necessità rapporti con le popolazioni residenti e con le gerarchie ecclesiastiche, di fatto le uniche gerarchie ancora operanti. Quindi in qualche modo questa festa di San Michele, che si collocava in corrispondenza con la data di dedicazione di quella chiesa, voleva dire inserire e perpetuare nella memoria liturgica di Milano un evento storico specifico, che era quello della ritrovata appunto concordia con i Longobardi e del rientro degli arcivescovi a Milano. È come se ci fosse un atto di rifondazione del culto di San Michele celebrato in nome di due popoli che sono concordi nel culto allo stesso arcangelo.
We are so young, we are
appunto lo stesso Arcangelo che, come ci faceva capire lei, assumeva da subito una notevole importanza. Un'importanza che traspare anche dalle composizioni musicali che lei ha analizzato. Sono composizioni musicali che sono riferibili esclusivamente a questa tradizione milanese.
In parte sì e in parte no, perché essi riflettono la tradizione milanese, ma anche le sue relazioni culturali. E difatti è estremamente significativo che due di questi canti si trovino soltanto nella tradizione milanese e nella tradizione beneventana, quindi i Longobardi del nord e i Longobardi del sud, altri si trovino a Milano e solo nell'area centro-meridionale, comunque in un'area longobarda, altri ancora si trovano a Milano e in aree del nord Italia che fanno sempre perno, in qualche modo, che fanno sempre parte dell'area di influenza longobarda. Quindi troviamo una serie di tradizioni culturali che confluiscono come di costume nella Milano dell'epoca. Milano è sempre molto attenta a ciò che accade intorno a sé, prende molto da tradizioni estranee, rimodellandole poi secondo il proprio stile e la propria tradizione. E tutti questi, la cosa interessante è che tutti questi canti, tutte queste melodie sembrano appartenere appunto a un'epoca precarolingia, appartenere a un fondo veramente molto antico, a un ambiente culturale, e anche lo stile di queste melodie riflette questa loro arcaicità. Certamente è musica che rispetto al canto gregoriano più noto a tutti è molto meno orecchiabile, in qualche modo è molto meno familiare come linguaggio, proprio per queste sue caratteristiche di appartenenza a un mondo culturale e musicale diverso che è quello degli antichi repertori italici.
Professor Rusconi, lei nel suo studio, oltre a questi dati di cui ci ha parlato sinora, è riuscito anche a ricostruire, almeno in parte, come avveniva anche dal punto di vista rituale la sottolineatura di questa celebrazione, cioè cosa avveniva al 7 settembre su un'area metropolitana che oggi è, rispetto ad allora, particolarmente stravolta.
Sì, in effetti ha toccato un punto particolarmente affascinante per me che ho scritto il libro e spero anche per chi lo leggerà, è il fatto di poter entrare, grazie alle puntuali descrizioni dell'ordo rituale medievale, lasciateci insomma da testimoni e da documenti dell'epoca, poter entrare e quasi passeggiare idealmente per la Milano medievale, con le sue porte, le sue mura, le sue vie, le sue chiese. E sicuramente la liturgia di San Michele riflette le caratteristiche principali che sono comuni a tutta la liturgia milanese, nel senso con la sua centralità dell'elemento cristologico, il simbolismo della luce, tutto. Ma è interessante come una particolarità sicuramente unica rispetto alle altre liturgie di San Michele, come in questa versione milanese, in questa redazione milanese, l'elemento di venerazione all'arcangelo si coniuga con quello della celebrazione della Chiesa come luogo di culto al Signore. L'arcangelo è il custode di una Chiesa il cui culto è però destinato al Signore. Quindi si alternano in questa meravigliosa scansione della liturgia milanese canti e preghiere che fanno riferimento all'arcangelo e canti e preghiere che celebrano la Chiesa a lui dedicata come casa del Signore, casa del popolo riunito che tributa il culto al Signore, il luogo di culto del Signore. Ecco, questa è una peculiarità che caratterizza questa liturgia milanese, sempre attenta alla centralità dell'elemento cristologico, non prevale l'elemento agiologico, ma quello cristologico, in un grande equilibrio che la rende un prodotto assolutamente unico, direi, nel panorama della liturgia medievale della sua musica.
Professor Rusconi, il libro, il suo studio, il suo lavoro mette evidentemente in luce l'importanza che questo santo ha avuto per i Longobardi e per la città di Milano. Arrivò però un momento in cui anche questa devozione incominciò a declinare. Quando e quali furono le cause?
Intanto a questo discorso, che risponderà alla domanda, c'è da fare una premessa. A Milano, abbiamo detto, il culto di San Michele viene probabilmente in qualche modo rifondato, no? Proprio in questa occasione storica che abbiamo descritto di incontro tra Milano e Longobardi, no? E la rappresentazione di Michele in questo contesto, proprio perché è associata al potere regale del re Longobardi, è quella del santo guerriero, quella che c'è più familiare, no? San Michele con la spada che conculca il dragone, cioè il diavolo, no? E vediamo poi rappresentato a volte proprio come un guerriero medievale con tanto di armatura. Ma questo non è il nucleo originario del culto micaelico, che nasce in Oriente come culto taumaturgico, nel senso che Michele è prima di tutto un santo taumaturgo legato alle acque, ad acque curative, e come tale viene importato anche in Italia. Appunto, pensiamo al santuario sul Monte Gargano, con la grotta, l'acqua, le foreste, l'altezza, scenario peraltro riprodotto in molti santuari sparsi per l'Europa. Ecco, è interessante vedere che questo stato originario, questo culto più ancestrale, rimane comunque a Milano ancora in pieno Medioevo, e in particolare ritualità, fra cui una molto affascinante, che si trova proprio al principio della Settimana Santa. Quindi la convivenza di questi due elementi. A Milano certamente penseremmo a un proseguire di grande importanza del culto di San Michele, ma in realtà nel corso del tempo esso viene abbastanza meno. Forse questa rifondazione così legata a un elemento storico contingente comporta che nel corso del tempo e col mutare delle condizioni appunto storico-politiche l'accento della devozione locale si punta ancora di più e più essenzialmente sui santi di tradizione locale, i grandi santi, il santo patrono di Milano ovviamente è Ambrogio, ma i santi locali per eccellenza, Gervasio, Protasio, i santi vescovi milanesi, ecco quelli col cambio delle vicende storiche diventano nuovamente messi in prima linea come fattore di identità cittadina, ecco Ambrogio è proprio l'esempio tipico, anche oggi quando il Comune di Milano premia i cittadini benemeriti, ripremia con l'Ambrogino d'oro, idea a proprio sottolineare l'identità, la identificazione fra civitas e patrono, no? Ed ecclesia e chiesa. Questo è molto tipico, insomma, di Milano. E quindi, ecco, in qualche modo, col sopravvenire dell'epoca carolingia e direi già anche liutprandea, il culto di San Michele sembra un pochino declinare, non essere più così centrale ed attuale.
C'è un aspetto che lei sottolinea nel libro, e cioè quella di un particolare rito legato a una malattia, cioè il fatto di essere appunto un santo taumaturgo legato alla guarigione di un lebbroso. Vuole raccontarci meglio?
Esatto, sì, questa è stata una delle sorprese maggiori del libro. Beh, sorprendentemente una ritualità così articolata che non è mai stata messa in grande rilievo da chi si è occupato del rito milanese. Allora, giustamente lei ha sottolineato questa dimensione taumaturgica del culto, che è quella originaria del culto San Michele, che appunto, dicevamo, sopravvive in pieno medioevo a Milano. E per fortuna in quei documenti che dicevo prima, che descrivono così dettagliatamente i culti rituali che non si svolgevano solo nella cattedrale, ma uscivano per la città interessando le grandi chiese, le piazze, le strade, il rito milanese è un rito ricchissimo di processioni. La Milano medievale doveva essere una città rituale in questo senso, estremamente viva proprio per l'abbondanza incredibile di atti processionali, di ritualità processionali che vi si svolgevano. Ecco, e in questo contesto rituale ricco di processioni ce n'era una in particolare davvero sorprendente, perché non è più solo una processione ma quasi una paraliturgia che si svolgeva il lunedì della Settimana Santa, quindi siamo nel cuore dell'anno liturgico in un momento altamente simbolico. Allora l'arcivescovo, nel corso di un'articolata cerimonia che non descrivo nei dettagli, di fatto accompagnava un leproso che la tradizione diceva appartenente alla stessa famiglia di uno stesso lebbroso guarito da Sant'Ambrogio, una tradizione oscura di cui non sappiamo le origini, insomma accompagnava questo lebbroso a un bagno rituale, un lavacro rituale che veniva svolto dall'arcivescovo insieme, questo è rilevante, al rettore della chiesa di San Michele e al suono di canti che menzionavano appunto San Michele. Questa azione rituale molto complessa che partiva dall'uomo, andava in un'altra chiesa e poi terminava nella grande basilica di San Lorenzo e passando per l'ospedale dei leprosi era un'azione ovviamente fortemente simbolica, come sempre il Medioevo ha inventato anche l'ipertesto e quindi la lettura a più livelli di un testo appunto, quindi questa azione non significava soltanto una guarigione materiale ma entrava a far parte di quella lunga catechesi battesimale tipica del rito ambrosiano che poi aveva il suo culmine ovviamente la notte di Pasqua con il battesimo, quindi la guarigione del lebbroso è simbolo del rinnovamento spirituale dell'uomo dopo il battesimo, la sua rinascita dal fonte battesimale. Thank you.
Professore Rusconi, il tempo è tiranno, noi saremo ad ascoltarla per ore. Grazie professor Rusconi di essere stato con noi, sicuramente la ritroveremo per parlare di San Michele ma anche di altre cose. Buona giornata.
Grazie tantissimo, buona giornata a voi.